E segue una domanda da parte di Stefania.
Stefania.
Sì, buonasera fratello Giuseppe. Per cortesia, potresti spiegarmi cosa vuol dire in Romani 2, 15 e 16? Cosa vuol dire questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza? Grazie, Dio vi benedica. Voi state tutti bene? Noi qui siamo ancora in zona rossa, ma comunque continuiamo l'opera del Signore portando il suo amore alle persone che ci vogliono ascoltare. I tempi sono sempre più particolari. Vi abbraccio forte.
Amen. Grazie
Amen.
Stefania per la tua domanda.
Amen.
Allora, Stefania chiede, la domanda riguarda Romani 2, 15 e 16. Grazie Gesù. Leggiamo quella scrittura. Allora, comincia da 14, dice quando gli stranieri.
Romani 2, 14, quando gli stranieri che non hanno legge adempino per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi.
Profonda sta scrittura, no?
Sì, molto.
Avanti con Romani 2, 15 e 16.
Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda.
Gloria a Dio. Grazie Signore. Cosa vuol dire che Stefania chiede, cosa vuol dire questo? Che la legge è scritta nei loro cuori e che la loro coscienza rende testimonianza.
Parlando dei stranieri, cioè quelli che non hanno Dio.
Bene. Allora, andiamo un'altra scrittura, Matteo 8, 10 a 13, per cortesia. Qui parla di stranieri che vengono giustificati. Qui siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, da 10 al 13.
Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: vai e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo 8, 10 a 13.
Grazie Signore. Ora qui abbiamo un esempio, proprio nel Vangelo, che Gesù giustifica, in questo caso era un centurione romano, e sentendolo parlare, che gli ha detto, sapete la frase, gli ha detto: non sono degno che tu entri nella mia casa. E Gesù rimane meravigliato dalla sua fede. I farisei non è che erano così, così rispettosi. E Gesù lo ha incoronato, quest'uomo. Guarda che medaglia al valore gli ha dato. Nessuno in Israele, in verità, che nessuno in Israele ha trovato una fede così grande. Questo qua, questo centurione, è uno che andava in giro a crocifiggere gli ebrei quando gli veniva ordinato. E questo qua aveva più fede di tutti gli israeliani. E questo era uno straniero. Ecco che qui torniamo alla domanda di Stefania. Stranieri che hanno la legge in se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori. È per questo che il Signore ha potuto condannare il mondo ai tempi di Noè e mandare il diluvio, perché non è che si può dire non sapevano. Certo che lo sapevano. Non c'è nessuno al mondo che non sa cosa è giusto o sbagliato, è scritto nel suo cuore. La natura insegna alla madre, dipende di quello del bambino. Anche i satanisti che vanno in giro a rubare bambini, li sacrificano, c'è anche di quello. Loro sanno cosa è giusto e sbagliato. Perché vanno a sacrificare i bambini degli altri? Perché loro non lo vogliono sacrificare, lo amano. E a volte sacrificano anche i loro figli. Succede specialmente nelle nazioni pagane che poi il cristianesimo ha convertito. Sacrificano i loro figli. E allora perché non si sacrificavano se stessi? Perché il padre e la madre che sacrificava il figlio indemoniati, genitori indemoniati, perché non si sacrificavano a se stessi come invece ha fatto Gesù sulla croce? Mm-hmm. E va bene, sapevano che è sbagliato uccidere gli altri, per la dea è l'idolo. Quindi è scritto nei loro cuori che era giusto e sbagliato, e loro facevano lo sbagliato e il Signore li punì e mandò il diluvio.
È come se Dio avesse evangelizzato ogni persona sulla terra mettendo nella sua coscienza la regola del bene e del male.
Sì, tutti al mondo. Nessuno poteva dire al mondo, io vivevo in una giungla, mai visto un missionario, non avevo una radio, il Vangelo non è arrivato. Mm-hmm. Lui sa cos'è giusto e sbagliato. Infatti Paolo dice sempre in Romani 2, quelli senza la legge saranno giudicati senza legge. Quindi il pagano che non ha la legge di Mosè non sarà giudicato in base alla legge, però sarà giudicato in base alle basi, le fondamenta, le parti più importanti della legge, perché è scritta nel suo cuore. Non esiste una persona sana di mente nel mondo che non sa cosa è giusto e sbagliato. Guarda come la persona peggiore al mondo, il peggiore serial killer, guarda come tratta i suoi amici. Il pedofilo che si approfitta del bambino di un altro, però non vuole che qualcuno abusi del suo. E saranno giudicati, andranno alla salvezza di Dio o andranno all'inferno, questi qua, in base a come hanno obbedito o disobbedito alla legge di Dio, non di Mosè, di Dio, scritta nei loro cuori. Quindi
questo centurione di Matteo 8, lui aveva nella sua coscienza già la legge di Dio. Anche se non sapeva quello che Mosè ha detto, i sacrifici di animali, tutte le leggi di Deuteronomio, va bene. Però sapeva qualcosa dell'esistenza di Dio nella sua coscienza.
Sì, tutti lo conoscono. Il mafioso, il criminale, il politico, la multinazionale, i multinazionalisti, succhiasangue, quelli che fanno sacrifici umani, i satanisti, tutti conoscono leggi di Dio, non potranno dire io non appartenevo alla Chiesa evangelica o cattolica, non potranno dire questo. Dio gli dirà sì, però nel tuo cuore era scritto, infatti tu non facevi, non ti piaceva che gli altri ti facessero a te quello che tu facevi agli altri, quindi sapevi che era sbagliato imbrogliare, approfittarsi, sapevi nel tuo cuore che è sbagliato accumulare montagne di soldi mentre c'è milioni di persone che morivano di fame, i tuoi figli li mandavi nelle scuole migliori, gli davi il cibo migliore, i tuoi figli mangiavano come pascià. E milioni che morivano di fame, letteralmente morivano di fame, non te ne fregava niente. E quindi tu adesso sarai come il ricco di Luca 16 che chiedeva a Lazzaro una goccia di acqua. E chiedeva ad Abramo che Lazzaro gli desse una goccia d'acqua. E Abramo, grande uomo, giusto, gli disse no, non ti meriti una goccia d'acqua. Ah, perché per opera non è più per grazia? Non è per grazia. Tu hai respinto la grazia in Cristo. La grazia non viene ricevuta da chi la respinge. La grazia di Dio si è manifestata nella carne. E quelli che la respingono non possono lamentarsi che per loro non è per grazia, per loro è per opere. Uno che respinge la grazia di Dio in Cristo non potrà essere giudicato per grazia, perché l'ha respinta. Sarà giudicata per opera, come dice Apocalisse 20, verso 13 e verso 15. Leggi, Dorina. Apocalisse 20, verso 11, dice, vidi i grandi e i piccoli, i potenti e i piccoli stare in piedi davanti al trono. Verso 13 e 15.
Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Ha detto 15?
13.
15.
15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Va bene, quindi giudicato per le opere. E dov'è la grazia? E perché questi qua? Il mondo, noi chiediamo l'eguaglianza, tutti uguali, tutti uguali, la camicia rossa, falce e martello, tutti con la falce, tutti col martello, tutti uguali, uomini e donne uguali. Chi finanzia questa politica? Le multinazionali? Per cosa seminare divisione? Ma loro ci credono all'eguaglianza? Ci credono all'eguaglianza finanziaria, le multinazionali? I politici che predicano l'eguaglianza, ci credono loro? Loro con stipendi di 20.000 euro, ci credono all'eguaglianza?
No. No.
Quel poveraccio che è un anno che è chiuso, gli chiedono le tasse. L'associazione Sanguisughe, chiamate politici politiche del diavolo, va bene, vogliono le tasse di uno che è un anno che è chiuso. Ma guarda che le sanguisughe sono, non sono così conciate male. Si fanno un pieno di sangue e poi si fermano. Va bene, magari questi politici, questi multinazionali e questi sistema bancario fossero sanguisughe, che benedizione. Una panciata di sangue altrui e basta. No, loro devono accumulare tutti i soldi del mondo. E quelli muoiono di fame, ma morissero anche subito perché il mondo è sovrappopolato. Il mondo è sovraegoista, è sovrademonizzato, non sovrappopolato.
Amen.
È stato calcolato che tutta la popolazione mondiale possono stare in una nazione come Francia e Germania e possono accogliere tutta la popolazione del mondo e ognuno con un bel pezzo di terra. Due mucche, quattro pecore e due capre. Le capre ci sono già. Va bene?
Amen.
Allora, Angela, perché mi alzi il dito?
Allora, torniamo al punto. Prendiamo come esempio un ateo. Se la legge di Dio è scritta nel suo cuore, allora è la mente che lo blocca. Cosa lo blocca? Perché non si converte?
No, è una scelta del suo cuore. Il suo cuore che ha accettato Cristo o respinto Cristo.
Anche se nel cuore lui sa la verità?
Sì, sì, ma tu sai la verità. Il cristiano che conosce la verità, il cristiano conosce la verità, è salvato. Però perché cade nella pornografia?
È una scelta.
È la scelta perché lui no, si è dato a Gesù e è salvato tutto, ma non ha dato tutto il cuore.
Ah.
Capito? Come se io sono lì con mia moglie, gli do un bacio e un abbraccio, e mentre l'abbraccio penso a quella, all'altra moretina che ho visto in una foto pornografica. Amo mia moglie, ma non con tutto il cuore. Va bene, mia moglie farà lo stesso, magari mentre mi abbraccia, è lì che supponi che si guarda lo smartphone, magari qualche uomo muscoloso di Hollywood. Questo lo chiami matrimonio. Ci sono matrimoni così. Va bene?
Sì, 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 grazie. Ho capito, sì. Quindi è sempre il cuore quello che è corrotto, che blocca la fede, che ti fa dubitare, che ti allontana da Dio. Anche se il cuore o la coscienza conosce la verità, è sempre il cuore che è corrotto.
E il cuore che è corrotto. Siamo in chiusura, fratelli, fra pochi minuti vi salutiamo e benediciamo. Va bene? Stiamo chiudendo? E quindi se avete qualche domanda vi diamo pochi secondi per inviarla, perché qui siamo arrivati al traguardo della maratona di oggi.
Chiediamo a Stefania se ha ancora domande o se è tutto chiaro, perché lei è in linea.
Quanto tempo che corriamo? 3 ore che corriamo, fratelli.
Sì, sì, sì.
Ci stiamo avvicinando al traguardo. Però è una corsa bellissima.
Amen.
Perché corriamo insieme ai fratelli.
Amen.
Perché vi amiamo, fratelli.
Amen.
Perché ringraziamo Gesù per voi.
Amen.
Che
Amen.
Bello in paradiso che non durerà 3 ore. E allora potremo vederci in faccia.
Grazie,
finalmente
Gesù.
Potrete vedere quanto è brutto fratello Giuseppe.
No,
va bene.
Così.
Ma sarai bello nel paradiso.
Però non è ancora arrivato.
Pazienza.
Adesso è così la storia. Qui,
grazie Gesù.
Quando Amen. Vedete me vi consolate di voi. E meno male, ti ringrazio Signore. Che... Alleluia.
Amen. E Stefania ti ha scritto adesso dicendo grazie.
Ci sta seguendo Stefania.
Sì, sì. Dice grazie, vero, il nostro cuore è ingannevole, chi lo può conoscere? Grazie fratello Giuseppe, ho compreso bene ora. Io ho scelto Gesù.
Stefania, sei dei nostri.
Amen.
Alleluia.
Grazie, un bacio Stefania, un abbraccio a tuo marito e anche a Dani, Leonardo e Dani, Dio li benedica.
Grazie Signore, è una bella famigliola.
Sì. Bellissimi.
Vabbè, perdonate i miei nomi, non me li ricordo mai. Non è che mi ricordo tutto il figlio, la sorella, però vi voglio bene a tutti.
Amen, amen.
Siete assolutamente dolcissimi. Tutta la mia memoria è nelle scritture, però il resto, guarda, io mi dimentico anche quanti anni ho. Nel nome di Gesù Cristo. Dovrei avvicinarmi al secolo, ma ancora manco un pochino
Oh,
ancora.
manca, manca.